due di denari.
Una parola velocissima sulla questione degli sfratti. Non ho rinviato perché volevo pensarci. La ragione vera per cui quell'emendamento, a mio parere, aveva bisogno di un momento diverso dipendeva dal che pure era condiviso, era stato detto che c'era una grande condivisione, io stesso lo condivido nel merito e infatti l'ho fatto precisare questo, dipendeva dal fatto che essendo un emendamento a un decreto legge che già aveva fissato il termine per il blocco degli sfratti in una certa data, il 30 giugno, inserirlo nella legge di conversione avrebbe inciso, diciamo così, sull'affidamento perché avrebbe immediatamente anticipato la fine del blocco a qualcuno che non si aspettava che questo accadesse. Allora, secondo me, per la mia sensibilità, c'è insomma un po' la certezza dei rapporti giuridici non cambiare in continuazione. Le regole erano un elemento, uno degli elementi da prendere in considerazione. Non è un tema accantonato, è un tema che va affrontato perché non si potrà continuare con questi blocchi, ma bisognerà accompagnarlo appunto anche da una disciplina che permetta di evitare degli sbilanciamenti, perché ci sono le ragioni appunto degli inquilini che vanno tutelate, soprattutto di chi si è trovato in una difficoltà legata al Covid, perché quell'emendamento proponeva questa distinzione, no, tra ciò che era accaduto prima e quello dopo. Ci sono anche i proprietari che possono essere piccoli proprietari e quindi la ragione vera era quel punto.
Ministro della Giustizia Cartabia, ieri in audizione in Parlamento, se non ricordo male, Mauro, da cui siamo voluti partire perché effettivamente nelle attenzioni del governo c'è la questione degli affittuari che non percepiscono più canoni di locazione dai proprietari che non percepiscono più canoni di locazione dagli affittuari, e che naturalmente ci sono tante situazioni, sicuramente le difficoltà di persone che non possono pagare, per le quali la misura del governo di un anno fa è stata studiata e varata, ma ci sono anche tante situazioni di persone che se ne stanno approfittando e tante testimonianze che ci hanno letteralmente travolto in queste settimane, alle quali siamo ritornati a dare voce.
È così. Allora abbiamo chiamato Giorgio Spaziani Testa, che è il presidente di Confedilizia, perché Confedilizia ha anche sul suo sito tutta una raccolta, per così dire, delle difficoltà in cui si trovano questi proprietari che, come diceva proprio il ministro della Giustizia, sono anche i piccoli proprietari. Presidente Spaziani Testa, buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno e grazie.
Allora, il ministro o ministra, non so poi come preferisce essere chiamata la professoressa Cartabia, ha detto non si potrà continuare con questi blocchi. Questo mi sembra già un punto importante. Quindi vuol dire che dal primo di luglio ci aspettiamo una disciplina diversa. Come dovrebbe essere disegnata, secondo lei?
Diciamo che noi ce ne aspettavamo una diversa prima del primo luglio, perché l'emendamento al quale il ministro fa riferimento nella dichiarazione che voi opportunamente avete riportato ieri alla Camera in commissione, che chi vuole riascoltare la trova sul sito di Confedilizia, così per calibrare meglio le parole e ascoltare meglio, quella dichiarazione, quell'emendamento a cui fa riferimento il ministro, che lei dice ho stoppato, che cosa diceva quell'emendamento di tutto il Parlamento praticamente? Diceva anticipiamo al 31 marzo la fine del blocco per tutti quegli sfratti che riguardino situazioni vecchie, pre-Covid, morosità di anni e anni, dove i proprietari hanno dovuto spesso attendere già diversi anni prima di arrivare al momento in cui il giudice ha detto loro autorizzo la forza pubblica a liberare l'immobile, cosa che avrebbe consentito non solo di fare giustizia ma anche di agevolare gli uffici giudiziari, tema che dovrebbe essere a cuore del ministro, cioè a dire distinguiamo con 3 mesi di distanza, magari riusciamo a gestire meglio le situazioni. Il ministro ieri ha detto che condivideva quell'emendamento personalmente, l'ha detto, l'avete fatto ascoltare, certo. Poi ha usato tre concetti chiave. Due di tipo giuridico, affidamento, che è il termine col quale si dice che il cittadino deve avere la certezza di qualcosa e quindi da parte dello Stato. Poi certezza dei rapporti giuridici e poi sensibilità. Sono parole che io vorrei vedere applicate ai poveri proprietari che stanno aspettando, perché insomma la spesa dura ormai da anni, e se c'è un affidamento in chi ha letto nel decreto legge che fino al 30 giugno poteva stare dopo anni e anni e anni dentro una casa non sua, credo che ci sia bisogno di affidamento e ci sia bisogno di certezza anche in chi aspetta appunto da anni di tornare in possesso del suo immobile. Quindi...
anche perché, Presidente, la situazione, come dire, l'aspetto, passatemi il termine, forse più scandaloso di tutta questa situazione è proprio il non essere da nessuna parte in grado di fare una distinzione fra le morosità incolpevoli e quelle invece che vengono procrastinate nel tempo su scelta molto precisa degli affittuari, perché io le leggerei, ci è arrivata ieri da Lorena e Michele, una coppia di proprietari che sta gestendo il rapporto con l'affittuario di una loro abitazione, piccola abitazione dalla quale derivano proprio un piccolo reddito integrativo, e questo signore qua un anno fa ha detto: sapete che c'è, prendo a spunto il lockdown per non pagarvi più l'affitto, voi mi dovete sfrattare perché io con questo documento di sfratto vado a chiedere un'abitazione popolare, ma nel frattempo, siccome è tutto fermo, naturalmente non può fare neanche questo spostamento, e questi signori da un anno circa non ricevono più, su deliberata scelta appunto del tizio che occupa questa abitazione, che in maniera proprio sfrontata gli dice: chi se ne frega, c'è questa situazione che mi tutela e quindi sono affari vostri. Adesso io l'ho molto sintetizzata e più articolata la vicenda, però ecco, un conto è la morosità incolpevole, un conto invece sono proprio le situazioni di
sfacciataggine.
Ma non potevo dirla meglio. Esatto.
No, tra l'altro aggiungo, Presidente, e le sottopongo anche come domanda, e questi due ascoltatori ci scrivono: questo nostro inquilino moroso non ha neanche pagato alcune bollette, ad esempio l'acqua. Quella dell'acqua, e così ci siamo ritrovati a dover pagare, quindi
che sono spese centralizzate, esatto, spese centralizzate che chiaramente vengono chieste dall'amministratore di condominio.
Sì, perché poi la beffa, ma che è anche un danno, è che questi proprietari, quando si trovano in condominio, sono costretti a pagare sia le spese condominiali, che gli inquilini non si sognano di pagare, sia le altre spese come quelle che avete citato, sia, ricordiamolo, l'imposta patrimoniale sugli immobili, vale a dire l'IMU, che per il 2020 nessuno ha toccato per queste persone, e che per il 2021 vediamo se nel decreto sostegni, insomma, qualcuno si ricorderà che c'è. Però quello appena citato è il punto chiave, che più si va avanti con questa situazione e più nascono soggetti anche... magari si dice l'occasione fa l'uomo ladro, anche qualcuno che non ci pensava prima viene, diciamo, invitato ad approfittare della situazione. E quindi le questioni erano due: da un lato quella che chiedeva il Parlamento, e lo ribadisco, il Ministro ieri ha detto che era d'accordo, anticipare al 31 marzo per le situazioni vecchie; dall'altro quello che noi abbiamo sempre detto sin dall'inizio, sin da un anno fa: ma non facciamo il blocco indiscriminato, se proprio volete farlo, noi siamo contrari in assoluto naturalmente, ma se proprio volete farlo, ponete a carico dell'inquilino un onere di qualche tipo, intanto che richieda di godere del blocco, perché nelle storie sul nostro sito voi leggerete anche che ci sono dei dipendenti pubblici che sfruttano il blocco, che è una cosa assurda. Ma non solo chieda il blocco, ma anche dimostri la situazione di difficoltà, evidentemente legata al Covid. Invece tutto questo non avviene, perché si è deciso che da un lato ci fossero diciamo i benestanti e dall'altro soggetti in situazioni diverse, mentre queste storie dimostrano che le cose non stanno proprio così.
Sì, infatti anche questi ascoltatori che ci hanno scritto, ma tantissimi devo dire, Deborah, ci scrivono anche al Sole 24 Ore, e sono poi vicende di persone che non definirei abbienti, anzi spesso si tratta anche di persone, magari anziani, di pensionati, che ricavano da un affitto, anche di piccoli appartamenti, di piccoli immobili, una rendita integrativa. Presidente, noi siamo quasi al 45esimo e a questo punto dobbiamo dare le informazioni sulla viabilità, però torniamo subito a parlarne. Vi ricordo i numeri di telefono se volete parlare con noi: 800 24 00 24, il numero verde per parlare in diretta, 349-238-6666 per inviarci messaggi, sms o whatsapp. Adesso, con Quasi Svizzera, noi lanciamo il traffico.
di denari.
Parlerete anche degli sfratti che riguardano il commerciale? Io ad esempio ho gravi problemi con un albergo, una pensione, che purtroppo è molto indietro con i pagamenti in questo mese e nel mese scorso, e volevo sapere se intraprendere le vie legali o seppure è tutto bloccato anche per quanto riguarda l'alberghiero, e come posso fare, perché io da quel reddito traggo il mio sostentamento di vita.
Eh sì, effettivamente, presidente Spaziani Testa, il commerciale, anche immaginiamo quanti negozi, bar in questo periodo non riescono più a pagare l'affitto ai legittimi proprietari, perché chiaramente il fatturato si è un filino ridotto nel 2020, così tanto per utilizzare un'immagine leggera. Come dire?
Sì, ecco, qui però io distinguerei, in effetti il blocco di sfratti riguarda anche il commerciale. La signora faceva riferimento però ad una azione eventualmente da iniziare, no? E quello si può, diciamo, fare, iniziare l'azione, poi il problema è l'esecuzione, che per ora è bloccata. Ma qui io farei la distinzione nel senso di dire che il governo, i governi, insomma l'attuale governo dovrebbe insistere per esempio su una cosa che era stata fatta dal precedente governo, e cioè dare un aiuto proprio per gli affitti delle locazioni commerciali, per i canoni delle locazioni commerciali. Si era detto il 60%, poi con qualche variazione per alcune categorie, del canone se lo prende in carico lo Stato attraverso il credito d'imposta, perché le situazioni in essere vanno aiutate, poi non è sufficiente in alcuni casi, probabilmente nel caso della signora c'è una situazione di crisi estrema, ma in molti casi ci dicono sia i proprietari che gli inquilini, commercianti, ristoratori, che quella è una misura che funziona, cioè un sostegno all'affitto per non arrivare alla situazione di diciamo chiusura del rapporto. Qui c'è un altro problema, che è appunto l'esecuzione di sfratti che riguardano situazioni precedenti, perché diciamocela molto chiaramente, nella situazione attuale, da un anno a questa parte, il proprietario non è che la prima cosa che gli venga in mente quando ha un inquilino
è quello di attivare bravo presidente, mi scusi se la interrompo, perché c'è un ascoltatore che ce ne sta dicendo di tutti i colori e che dice: ma dai, non siamo tutti nella stessa condizione, approfittatori di che cosa? Sto scoppiando a piangere dalle vostre fesserie, state mettendo le persone povere davanti ai grandi proprietari, ma che persone siete? Meglio che non spieghi la mia situazione drammatica. Io faccio finta, non che faccia finta di niente, leggo molto volentieri questo messaggio, ma qua stiamo parlando di tutto un altro mondo. I proprietari che hanno rapporti con persone a cui hanno affittato l'abitazione, di cui riconoscono la difficoltà, come diceva il presidente Spaziani Testa, non vanno il giorno dopo davanti ad un giudice per chiedere lo sfratto esecutivo.
Non è neanche loro interesse, guardi.
Ecco.
Perché vogliono salvare il rapporto se riescono, ma è proprio, guardi, massimo rispetto per lo sfogo di questa persona, come dobbiamo avere rispetto per lo sfogo dei tanti proprietari in difficoltà, ma proprio per aiutare quella persona non bisogna fare provvedimenti indiscriminati, perché poi finirà per tutti tutto insieme, anche se dal giorno dopo è una favola quella che avvengono gli sfratti in due giorni, perché ci vorranno mesi, mesi e mesi. Ma se non si fanno distinzioni, ad avere svantaggi sono proprio quei soggetti. Ma come noi diciamo da sempre, che questi blocchi indiscriminati danneggiano gli inquilini anche in prospettiva, perché i proprietari, quello che ci stanno dicendo ogni giorno, è mai più affitti lunghi. Non vogliono più scontrarsi con queste situazioni.
Le racconto anche di un'altra evoluzione anche di tutta questa vicenda. Ad un mio condomino, l'affittuario moroso, da un anno, con diritto al 4+4 come tipologia contrattuale, ha chiesto 5.000 euro cash se vuole che si liberi l'appartamento. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro.
Avviene anche questo, ma ancora una volta, massimo rispetto per quella persona che ci ha scritto, ma quella persona viene danneggiata da questi provvedimenti, perché poi a passare invece ad approfittare delle situazioni sono i prepotenti, come quello descritto.
Scusate, ma il microfono spento, Mauro. Ecco qua.
Direi che ad approfittare poi sono gli spregiudicati. Non so che storia ci voleva raccontare questo ascoltatore che ci chiama da Caserta, Deborah. Andrea, buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno, mi sentite?
Sì, sì, la sentiamo, forte e chiaro.
Dunque, avete snocciolato una serie di casi limite, io do il mio piccolo contributo per rappresentare dove quali storture, no, possono determinare provvedimenti di questo genere. In un caso di cui mi sono occupato professionalmente, insomma, io sono avvocato, quindi un titolo per non eseguibile per una locazione abitativa con un'amorosità pregressa pre-Covid, si è concluso in questo senso, che il proprietario, l'inquilino ha ben pensato di trovare un'abitazione altrove, di trasferirsi con tutta comodità stipulando un nuovo contratto di locazione con un'altra persona in un altro comune, e di giovarsi nel frattempo della sua comoda sospensione per tenere lì nel vecchio immobile che aveva occupato per tutto questo tempo senza percepire il canone, per occupare insomma tutti gli spazi con i mobili, con un'auto di grossa dimensione, perché evidentemente doveva, come dire, logisticamente organizzarsi meglio.
L'ha usato come appoggio per il trasloco,
quindi fondamentalmente ha pensato bene di utilizzare una sospensione incondizionata, indiscriminata, come avete detto più volte voi in questa trasmissione e altre volte, e con un potere di reazione da parte del proprietario che è praticamente zero, il quale oltre al danno subisce la beffa di vedere che questa persona comodamente ha trovato un'altra sistemazione e per motivazioni proprie sue personali ha pensato bene di poter usufruire
di sfruttare ecco, il blocco.
Ho voluto dare il mio contributo al descrivere le situazioni limite che si possono verificare, ci sono tante altre che è preferibile evitare di dire, ma purtroppo queste sono le condizioni che si verificano. Tutto
grazie,
qua.
Grazie a te. Presidente Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia, effettivamente è un po' quello che lei stava spiegandoci, cioè le situazioni poco chiare, poco, diciamo, indiscriminate, i blocchi indiscriminati che non guardano poi le situazioni concrete, quelle vere di difficoltà, finiscono poi per agevolare i prepotenti o insomma i furbi, verrebbe da dire. Anche questo mi sembra, anche questa testimonianza dell'ascoltatore mi pare che lo confermi.
Alimentano l'illegalità, questo avviene, e continuiamo a chiamarle situazioni limite, purtroppo però quando diventano tante non sono più tanto limite, perché le lettere che arrivano a voi e a noi dicono questo. Il punto è che lo Stato non deve scaricare su dei privati eventuali problemi di altri privati, dico eventuali perché, come abbiamo detto finora, ci sono sia situazioni in cui gli inquilini hanno difficoltà e poi ci sono anche invece situazioni in cui sono i proprietari che hanno difficoltà e gli inquilini non le hanno, quindi non si deve scaricare, e su questo io direi che una responsabilità ce l'hanno insomma anche un po' i comuni, che non dicono una parola, e ci risulta che, ecco, non la dicono pubblicamente, ma ci risulta che non pubblicamente insomma alimentano un po' questi provvedimenti.
Poi tante volte
smentire se non è così.
Queste situazioni vengono scaricate anche sui servizi sociali delle località. Senta Presidente, una curiosità, allora, se io sono titolare di un mutuo e ho bisogno di aderire alla moratoria, alla sospensione dei mutui, passato il tempo che la legge mi riconosce, devo ricominciare a pagare il mutuo e tutto quello che è stato sospeso mi viene rispalmato sul debito residuo. Per gli affitti, ammettendo di aver beneficiato anche in un rapporto di serenità con il proprietario di questo del blocco degli sfratti o anche di un momentaneo periodo appunto di sospensione del pagamento del canone d'affitto, alla ripresa dei pagamenti si deve ripagare anche tutto il pregresso? Cioè, diciamo, nella mia testa sì, è ovvio che è un debito che è maturato nel frattempo, ma si può anche arrivare alla situazione che un affittuario magari riprende a pagare regolarmente, ma quello che è stato sospeso momentaneamente?
Si arriva quasi sempre alla situazione in cui il proprietario purtroppo non recupera alcunché, ma qui appunto non ci sono più i contratti di locazione e quindi siamo già nella fase esecutiva, e quindi bisogna vedere poi nelle singole situazioni quale sia la morosità pregressa, quale sia il debito, ma teoricamente certo l'inquilino poi deve tutto il pregresso. Ripeto, purtroppo però le cose non vanno
più facile
in questi termini, o comunque ci vuole molto tempo. Aggiungo però, approfitto per dire, visto che si è parlato di mutuo, che pagano l'IMU, pagano le spese condominiali, spesso sono dei proprietari che devono anche sottostare al pagamento delle rate
del mutuo
acceso per quell'immobile, perché Si continua a pensare che i proprietari siano dei soggetti ai quali...
Sì, dei propri imprenditori edili che chissà quanti appartamenti hanno. Infatti sono queste le situazioni che ci stanno a cuore oggettivamente. Per questo sembra che stiamo dalla parte dei proprietari. Noi stiamo dalla parte di tutte le persone in difficoltà, naturalmente. Ogni situazione, peraltro, è un caso a sé, naturalmente le generazioni, ma di fatto quest'anno si è creata veramente una condizione molto problematica per una particolare categoria.
Grazie a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Deborah, il tempo a nostra disposizione si è esaurito.
Mannaggia, che peccato.
E continuiamo domani. Grazie presidente, non lasci il paese, avremo ancora bisogno.
A presto e a domani.